The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Inizio, ma è un'introduzione che forse qualcuno di voi conoscerà già. Diciamo che questa è quello che noi sappiamo della nostra fantascienza, cioè della storia della fantascienza occidentale. Ovviamente non andrò nel merito di questo perché l'oggetto di questa presentazione è tutto quello che succede al di fuori, o almeno gran parte di quello che succede al di fuori di questa infografica meravigliosa che è stata fatta da Ward Shelley. Come faccio qua davanti? Ok. Quando ho avuto la fortuna e il piacere di andare in Cina, mi sono reso conto che esiste ovviamente anche un'altra grande tradizione, non soltanto una, ma N, ma che rappresenta bene l'idea, il concetto di questo panel, cioè che esistono tante altre tradizioni fantascientifiche semplicemente da noi non arrivano, e quindi l'idea di un'unica proposta, di un'unica offerta di fantascienza, di futuro, di visione che insistono sul futuro è un po' riduttiva, è un po' semplificatoria di quella che invece è la complessità e la molteplicità di voci, di culture. Questa ad esempio ovviamente è la storia della fantascienza cinese, che è stata fatta con un'infografica che riprende un po' lo stile di Ward Shelley da Future Affairs Administration, su mia diciamo insistenza, perché avevano proiettato quell'immagine precedente della fantascienza occidentale alla loro convention di fantascienza cinese e secondo me non era il posto giusto, cioè loro avrebbero dovuto avere questa immagine perché era una convention di fantascienza cinese. Ecco, spero che un giorno magari anche noi avremo la capacità in Italia di costruire una nostra infografica di questo tipo, che affonda come tutte le narrative speculative o comunque di fantastico, affonda le sue radici nei miti, nelle culture, delle varie tradizioni locali. Da quest'idea è nato un po' il concetto di future fiction, che è un po' un laboratorio di storie provenienti da tanti paesi diversi, da tante culture diverse, e l'idea è venuta da un concetto, cioè qual è il nucleo. Noi sappiamo che la fantascienza si fonda sulla sospensione dell'incredulità. Ecco, a me piace in realtà lavorare su un concetto diverso, cioè le storie più sono credibili, più sono verosimili, più sono plausibili e più secondo me rispondono a un criterio di attinenza con l'idea di future fiction. E penso a una definizione, una possibile definizione, che ovviamente è mia, personale, del tutto così opinabile, però è qualcosa a cui ho riflettuto. E per esprimerlo prendo la pillola. Cioè, e la definizione è questa, future fiction e la fantascienza è ciò che rende la realtà obsoleta da un punto di vista tecnologico, politico ed etico. E prendo la pillola per spiegare questo concetto. Prima degli anni 50, il sense of wonder legato a una fantomatica pillola che interrompe la gravidanza e quindi cambia completamente le scelte, le decisioni, le piramidi demografiche di interi paesi, era pura fantascienza. Se un autore scrive di questa pillola magica negli anni 50, prima degli anni 50, qualche cosa di incredibile. Tra gli anni 60 e 70 lo stesso libro con lo stesso tema probabilmente è un romanzo provocatorio che indaga le questioni legate all'emancipazione femminile, alla libertà personale, gettando quindi grandi temi legati all'etica e alla morale. Oggi, se noi scriviamo che una donna o una coppia, diciamo, generale, comunque c'è una scelta condivisa, decide di prendere una pillola che interrompe la gravidanza, nessuno si sconvolge ed è anzi totalmente normale. Che succede? Che questo oggetto nel corso del tempo è diventato obsoleto e in quel momento lì, nel momento degli anni 60 e 70, ha provocato il maggiore effetto dirompente, il maggiore effetto che potremmo definire fantascientifico, perché cambia la percezione. Da quel momento in poi la realtà diventa vecchia, obsoleta, tutto quello che è successo prima viene considerato con un altro punto di vista. Questo tendo ad applicarlo a un paio di paradigmi, di vecchi paradigmi, ad esempio il digital divide. Pensiamo come un tempo quest'uomo ha giustamente ipotizzato che il futuro è già qui ma non è equamente distribuito. Bene, già lo stesso Ian McDonald ieri ci ha detto che le cose non stanno così, perché in realtà oggi in tempo reale succede che tutti hanno lo stesso gadget, la stessa tecnologia allo stesso momento, da Tokyo a Kuala Lumpur, passando per, vado dall'altra parte, per Los Angeles e Roma. Quelli che sembravano essere dei vecchi paradigmi in realtà stanno per essere sostituiti da altri concetti. Culture differenti fanno cose differenti con la stessa tecnologia. Ecco che se noi stendiamo una stessa tecnologia o una stessa infrastruttura sul pianeta, succede che emergono le diversità locali. Ad esempio in India utilizzano questo termine jugad per descrivere un po' quello che è il nostro fai da te, oppure quello che è il nostro modo di risolvere problemi locali a questioni, diciamo, ben più profonde e gravi. Di qui vedete delle applicazioni simpatiche, ma è questo an innovative fix or life hack which is recognized globally as acceptable form of frugal engineering. Ingegneria frugale, cioè riuscire a fare con quello che trovi sul territorio a trovare delle soluzioni personali. E lui lo ha in realtà applicato in tanti libri, questo approccio, perché è andato veramente a esplorare alcune grandi geografie come la Turchia, come l'India, come il Brasile, vedendo quello che succedeva in queste culture. Quindi lo uso come un autore paradigmatico di questo concetto che andremo a sviluppare, cioè il sense of wonder, non con la O ma con la A, wandering, andare in giro, quello che in italiano ho ribattezzato come vagamondare, cioè l'idea di andare a cercare futuri in giro per il mondo che utilizzano delle tecnologie che sono quelle che normalmente, questo c'ha un drone quasi, si vede benissimo, ma è un drone per riuscire a camminare con non so, forse a dialisi, non so che cosa. E aria condizionata, sistemi molto interessanti di sostituzione delle biciclette. Per dire che alcune cose le consideriamo fantascientifiche quando in realtà le culture le utilizzano in modo proprio, le cambiano, le modificano, le trasformano a seconda delle proprie necessità. Un conto è avere il 5G a Tokyo, un conto è avere un telefono nel Sahara e dover utilizzare la banda passante per poter accedere ad alcuni siti web o rispondere alla posta. Questo per dire che il futuro che ci è stato venduto, il futuro che ci viene propagandato, le strutture futuribili altamente tecnologiche che hanno influenzato e continuano a influenzare il nostro immaginario, e questi sono degli esempi di architettura fantascientifica, in realtà altro non sono che rivisitazioni di strutture che le comunità locali hanno sempre utilizzato, hanno sempre fatto prove, sono rivendute, riscritte, rimarchettizzate in una forma spettacolare che le rende un po' diverse. Questi sono appunto l'architettura senza architetti, cioè fatta dalle persone, sono fuori dal canone della storia dell'architettura, e sono fuori dall'industria globale, e però queste sono caratterizzate da elementi pittoreschi che in realtà, quando noi li andiamo a vedere nelle loro forme precedenti, invece sembrano i famosi ziggurat di Blade Runner, no? Sembrano il futuro, quando in realtà, se le vedete così, hanno tutto un altro sapore. Perché? Perché di fatto l'industria culturale occidentale si appropria di una serie di personaggi, li rimastica e li risputa fuori in forma fantascientifica. Qua vedete la principessa Leia, che in realtà è proprio scopiazzata para da Clara della Rocha e dalla capigliatura delle donne Hopi indiane. Un mondo e molti futuri. In India si chiama Jugad, in Cina si chiama Jiju Chuanjin, se pronuncio bene, non lo so, System D in Francia, Gambiarra in Brasile, Juacalì in Africa, Do It Yourself negli Stati Uniti e Fai Da Te in Italia. Ora, che cosa c'entra questo con la fantascienza? Secondo me c'entra molto, perché l'idea è quella di sostituire, non sostituire se la parola è sbagliata, di aggiornare, o comunque cercare di rispondere a un problema. E il problema è quello della ripetizione di questi futuri, di questo affastellamento di visione che in realtà riproducono sempre la stessa cosa, quando invece nel resto del mondo succedono tante cose interessanti. E qui ho cercato di costruire una matrice, ma questa è un esperimento, una sorta di primordiale approccio a una matrice che tende a dividere forze che vanno verso l'omogeneizzazione, verso la standardizzazione, verso l'appropriazione, e forze che invece vanno in senso opposto. Quindi, se vedete, questa matrice cerca di mettere insieme una serie di elementi anche a livello linguistico, perché quando noi andiamo all'estero veniamo chiamati espatriati, quando gli altri vanno all'estero vengono chiamati immigrati, si parla di diaspora, no? Quindi anche la lingua esprime un differente punto di vista nella realtà delle cose. Potete vedere un attimo, ogni blocco rappresenta degli elementi, uno un elemento diciamo storico o comunque industriale, l'altro quello dell'ambiente, quello diciamo letterario, pensate, no? L'appropriazione culturale, Ian MacDonald che scrive dell'India, bene, magari ogni tanto anche un indiano che scrive dell'India, sarebbe bello pubblicarlo, no? Non ci sono traduzioni, c'è un ingresso alla una barriera all'ingresso molto alto, c'è la centralizzazione per cui i gatekeeper americani detengono di fatto le redini di ciò che si può e non si può pubblicare. Dall'altra parte pensate a quanto invece i prodotti americani vengono decentralizzati e localizzati in tutte le varie lingue mondiali, no? Per dire come queste forze siano così non equamente distribuite. Quindi nella nostra nel tentativo di riequilibrare questa rotta che sta andando sempre più verso l'omogeneizzazione e la standardizzazione, Future Fiction prova a rappresentare quanti più futuri possibili, cercando di rendere quello che è il sapore del vagamondare, il sapore di una fantascienza che non si ambienta sempre a New York o nel Texas, che non ha sempre i vari Jim e Jones, ma ha anche una culture diverse, economie diverse, religioni diverse. E quindi il sense of wonder diventa un sense of wonder. Questo è quello che... Vabbè, questa diciamo non l'ha... E in 7 anni abbiamo fatto parecchi libri che di fatto vogliono esprimere concretamente e vogliono essere delle aperture, perché poi, essendo una piccola casa editrice, non è che possiamo fare più di tanto e più dei racconti, a volte qualche romanzo breve, ma è un impegno molto, molto gravoso per una piccola casa editrice. Però nel nostro piccolo siamo riusciti a portare autori dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Russia, dall'Africa, da Israele, dalla Germania, da Cuba, a volte anche in doppia lingua, con l'italiano e l'inglese, e con l'italiano e il cinese, con il russo e l'italiano, e quindi un'idea di riequilibrio in qualche modo, di proposta alternativa, di uscita anche dai canoni normali, no? della grande editoria. E questo, vabbè, chi di voi ha visto la presentazione di ieri sulla Cina, è il grande contributo che sta portando alla fantascienza mondiale la Cina, con i suoi grandi progetti di risorse rinnovabili, ovviamente anche non risorse rinnovabili, però in questo momento la Cina è il più grande inquinatore, ma anche il più grande investitore in risorse rinnovabili. Quella è un'installazione solare, sono dei panda, ma è un'installazione di pannelli solari. Il Great Green Wall, per chi parla sempre di Great Firewall, c'è pure il Great Green Wall, è una muraglia verde che è piantata, milioni di alberi piantati per cercare di ridurre l'avanzata del deserto del Gobi e quindi ridurre il processo di desertificazione del nord del paese. Conoscete tutti One Belt, One Road Initiative, la nuova cosiddetta via della seta, con tutto quello che comporta in termini di riposizionamento degli equilibri internazionali e rinegoziazione di una serie di trattati, negoziati, qualche cosa che ha secondo me un potenziale per chi scrive di futuro e di fantascienza incredibile, estremamente interessante, nel bene e nel male ovviamente. E per quanto riguarda il contributo che abbiamo dato alla fantascienza cinese, da almeno 4-5 anni, dal primo libro Nebula del 2017, abbiamo pubblicato almeno 4 antologie in doppia lingua e 6 volumi di autori, di raccolte di racconti di autori di singoli, diciamo come Ken Liu, Xia Jia, Han Song, Chen Chufan, Mu Ming e Regina Kanye Wang, anche se Ken Liu è ovviamente americano, non è cinese. E poi non vi dico tra un mese uscirà Futurammi, che è la quarta antologia, e a fine anno faremo Il Sole Cinese, con una meravigliosa novella di Liu Cixin, che sono riuscito a prendere dopo una lunga negoziazione con l'agente, non è stato facile. E questo farà parte del libro Il Sole Cinese, il meglio della fantascienza dagli anni 80 fino a oggi. E proprio grazie a Daniele, che mi ha spinto ad andare in Mondadori e volevano fare quel libro, Il Sole Cinese, un Draghi, però non offrendo nulla di accettabile, ho deciso di farlo da solo, quindi lo faremo così.
È meglio.
Da una parte è meglio, sicuramente, meno problemi. E quindi ecco, questo è lo stato della situazione. Non voglio deprimervi, visto che siamo a un euro e dovremmo essere contenti, però queste sono le convention cinesi di fantascienza, con una partecipazione che ha due aspetti. Non parlo della quantità di persone, ha due aspetti demografici interessanti. Uno è il fatto che l'età media è intorno ai 30 anni, 25, e l'altro è la presenza di donne, tantissime, tantissime donne, forse più due terzi delle lettrici, delle editor, delle traduttrici e delle scrittrici e donne. Questo secondo me è un ottimo segno. Non è che non ci sono problemi, c'è anche il Me Too cinese, ci sono una serie di questioni, però rispetto a 20 anni fa, quando le cose erano molto diverse, oggi la situazione è molto più inclusiva, quasi non si sente la necessità di introdurre le nostre, no, quote rosa, una partecipazione, perché la partecipazione spontanea e naturale è già talmente ampia che non c'è bisogno di altro. E va bene, adesso però ecco, non volevo solo darvi delle immagini, dei flash. Questo è un fenomeno che è qui per stare, come per parafrasare una frase fatta. È un investimento che stanno facendo di lungo periodo, quindi ne sentirete magari non tantissimo, perché c'è una certa resistenza da parte dell'Occidente a voler cedere un po' del potere che si è consolidato nel corso di un centinaio di anni, però arriveranno comunque in qualche modo. Noi crediamo che il futuro non debba essere contrastato ma cavalcato, quindi proveremo a portare sempre più voci. Riviste, editori, fondazioni, c'è un'intera filiera ovviamente che va dai libri ai fumetti, ai film, ai videogiochi, al cosplay, alle convention, di tutto. Solo per darvi un ordine di grandezza, Science Fiction World, che è la rivista ufficiale, tradizionale, diciamo, della fantascienza, quella con il bollino del partito, tira 400.000 copie. E per darvi un ordine di grandezza, Asimov, Fantasy e Science Fiction negli Stati Uniti tirano circa 30.000 copie al mese, okay? Quindi siamo 10-12 volte tanto, con in realtà un circolato che è pari al doppio, perché poi gli studenti se la passano questa rivista, quindi siamo intorno al milione di diciamo lettori al mese. E ci sono delle aziende private a capitale misto, anche come Future Affairs Administration e Storycom. Chongqing è un editore tradizionale, Duban Press è in realtà quasi un editore online che si basa molto sui forum di lettura, e Science Fiction Growth Foundation è proprio una fondazione che cerca di stimolare la fantascienza cinese, istituendo anche dei premi. Hanno distribuito circa 90.000 euro a una decina di autori nel giro di un paio d'anni, quindi sono premi anche abbastanza consistenti. Poi ovviamente ci sono una serie di case editrici, Bofeng di Pechino, con cui Future Fiction collabora. Abbiamo venduto 6 volumi di Storie dal domani, più il volume del Solar Punk, più 2 miei romanzi, e Guangzhou Blue Ocean Press, con cui ho editato un'antologia di fantascienza cinese, e poi 8 Light Minutes, con cui abbiamo contatti in termini di scambio di autori. Per esempio ogni anno, ogni 6 mesi anche, mandano una serie di racconti da leggere e valutare per possibili traduzioni. proprio per questa idea di sense of wonder e di vagamondare che sta avendo abbastanza successo, nel senso che il momento è particolarmente adatto a proporre voci fuori dal coro tradizionale. Mi arrivano molto spesso delle proposte di antologie, curerò per dicembre Apex International Futurists con 6 storie dall'Africa, dal Sud America. Il problema fondamentale è che gli editor americani e inglesi credono che le storie nascano naturalmente in lingua inglese e quindi non sono abituati a considerare la traduzione come un costo da includere nel budget. Altra cosa invece è CoFutures, che è un centro di ricerca a Oslo in Norvegia, che ha ricevuto un fondo molto consistente, che mi ha chiesto di curare un libro che chiameremo Meteotopia, storie di ingiustizia climatica. Abbiamo appena visto che cosa succede in Germania in questi giorni, ma pensate a quello che succede e qual è l'impatto di una cosa del genere, non nella ricca e organizzata Germania, ma magari a Calcutta o in posti dove fa solo notizia e poi dopo passa, no? In secondo piano. E quindi invece capire che i cambiamenti climatici sono una diretta conseguenza di una serie di azioni sbagliate che abbiamo fatto e continuiamo a fare. Quindi porteremo un po' di storie da quello che viene chiamato il Global South per restituire giustizia, o almeno in termini letterari, in termini di fiction, a questo triste fenomeno. E va bene, io diciamo sul solar punk non vado perché però per contribuire anche in maniera non soltanto non solo con i libri, ma anche con le con delle convention, con una partecipazione e con quello che viene chiamato oggi come inclusività vera, radicale, e non invitare gli amici che magari sono già negli Stati Uniti o che parlano già inglese, perché sono già da 2 generazioni lì, ma includerli veramente nella conversazione globale. Abbiamo a settembre dell'anno scorso organizzato la FutureCon con una serie circa 60 partecipanti, da vedete qua anche qui lo stesso tipo di mappa, lo stesso tipo di distribuzione delle partecipazioni un po' in tutto il mondo, e vedete qui rappresentate insomma alcuni dei panel che abbiamo fatto sulla Cina, sulla Corea, sulla Repubblica Ceca, la Russia, la Croazia, la Grecia, l'America Latina, il Cile, l'Argentina, il Brasile, l'Algeria, l'Uganda, la Spagna, l'Italia, la Turchia, gli Stati Uniti, ovviamente il Canada e poi l'India, il Pakistan e le Filippine. Ogni paese è trattato con la sua giusta proporzione. E la rifaremo di nuovo, la rifaremo di nuovo a 3, 4, 5 settembre. La cosa che è cambiata è che stavolta abbiamo un board composto da un brasiliano, un indiano, un cinese, un italiano, una spagnola, un cileno e un peruviano. Quindi avremo anche qui un'altra differenza. E beh, questa è un po' la fine. Quindi vabbè, se ci avete domande, che l'abbiamo fatto? Che
questa l'ho letto. Ancora 10 minuti.
Ah, vabbè, ok. Ecco, quindi questo è un po' quanto, quindi se avete, intanto bevo, voi pensateci.
Francesco, una domanda, te in quanto diciamo conoscitore diciamo di tutto quello che è l'ecosistema fantascientifico cinese, come mai mentre vediamo che nel campo letterario abbiamo un'originalità abbastanza peculiare della produzione cinese, mentre invece tutto ciò che è radio, televisivo, cinematografico, quello che vediamo è che produzioni tecnicamente ineccepibili, ma come trama è un fritto misto globale di situazioni già trite e ritrite.
No, è una domanda difficile. Allora, io ti riporto alcune cose che ho sentito, che ho sperimentato parlando con delle persone. Lo stesso Liu Cixin, che forse avrei visto The Wandering Earth, nel 2019, ovviamente tecnicamente come hai detto, bellissimo, quasi inguardabile, no? Dal punto di vista di storia. E, allora, secondo me ci sono due aspetti. Il primo aspetto è di crescita, diciamo, endogena, cioè devono fallire, devono sbagliare, devono capire come migliorare. Però questo fallimento è legato a un altro aspetto, cioè alla rincorsa verso Hollywood. E siccome loro hanno adesso messo sotto traccia gli Stati Uniti come loro no, come punto di...
Danno nel mirino.
Cioè, esatto, vogliono andare lì, quindi vogliono competere sullo stesso campo. Secondo me sbagliano. Però ovviamente ognuno è libero di buttare i soldi come vuole. C'è anche un altro aspetto legato magari al fatto che questi prodotti più diventano commerciali, più devono, no, appoltigliarsi, no? Più devono diventare digeribili da questo fantomatico uomo della strada. Non so, cioè, più è standardizzato, più sembra che debba essere deficiente questa persona, no? Perché non è detto che debba essere così. Però non so perché, ma più sale il budget, più scende il quoziente intellettivo del ricevente, oppure almeno del supposto ricevente. Però secondo me stanno crescendo. Ti segnalo The Soul, che è un film uscito su Netflix qualche mese fa, che è scritto da un autore che si chiama Bojian, che pubblicheremo nel Sole cinese. E meno effetti speciali e più idee, fatto anche benino, con l'identità che viene traslata da un corpo a un altro, non male, devo dire, non male, siamo un bel passo anni avanti. Poi ci sono in produzione alcune cose di Wang Jingkan, che è un autore estremamente interessante. Non so di altri progetti, c'è ovviamente questa enorme attesa per quanto riguarda, no, il problema dei tre corpi, no? Sapete che c'è uno poi morto nel frattempo, lo hanno suicidato, non lo so, però è successo che questo certamente è morto. E un primo passaggio era che Il film è stato fatto e prodotto, una volta che lo hanno visto non è accettabile, non è assolutamente accettabile, quindi cancella, butta via tutto e ricominciamo. Nella seconda fase di riscrittura e di riproduzione pare che siano più contenti, però poi è successo quest'altro problema e adesso non so più, perché poi purtroppo da un anno e mezzo non posso più andare lì, quindi ho notizie estremamente frammentari. Però c'è una grande attesa, come sapete il problema dei tre corpi è il loro, no, il loro Don Chisciotte, il loro Unix, il loro tutto. E hanno fatto l'opera teatrale, hanno fatto il fumetto, hanno fatto i gadget, hanno fatto tutto. E quindi il film ovviamente sarà, no, un'enorme aspettativa su questo prodotto. Io credo che loro debbano diversificare, cercare di far crescere anche il cinema indipendente, cercare di far crescere anche la parte magari di serie, creare un piccolo ecosistema, no? dove c'è il lungometraggio, i corti, le cose, cercare di crescere non troppo in fretta, mio personale parere. Che le storie ci sono,
No, infatti è quello che ti dicevo, cioè visto tutto quel background che possono avere, in effetti fino adesso è potenziale inespresso sostanzialmente.
Però ecco, quello che mi spiace è che poi mi ritrovo spesso a parlare di Cina, no? Perché è grande, è popolosa, ha un impatto, però vi posso dire che le sorprese vengono da paesi veramente insospettabili come la Grecia, che secondo me hanno una generazione di scrittori di fantascienza estremamente interessante. Poi vivono questo conflitto pazzesco, no? Per cui sono stati massacrati dall'Europa, massacrati dalla storia, completamente, no, neglietti.
Avevo trovato deliziosa quella tua, diciamo, antologia che infatti l'altro avevamo anche citata in una puntata sudamericana, secondo me era deliziosa.
La guida cubana.
Esatto.
A qualcuno piace, ad altri no, perché
no, però, questo,
io sono io la scelta, ovviamente per me, esatto, per me è bella, però che gusto.
Io non
ti l'ho acquisto.
L'ha comprata perché hai sentito parlare di
me. Mi ha detto che è interessante.
No, c'è cioè, veramente tante. Questa, la cosa bella che sta passando è questa, cioè che almeno. Probabilmente si è sempre saputo, no? Negli anni 70 avevamo la fantascienza sovietica, avevamo la fantascienza francese, c'era un'attenzione diversa. E adesso che abbiamo internet e che è molto più semplice leggere, che è molto più semplice scambiarsi, perché non riprendere a tradurre da altre lingue che non sia sempre la stessa? Io quello che posso fare è continuare a martellare fino alla nausea su questo tasto. Il messaggio pian piano sta passando. Vi dico solo alcune cose belle che sono successe. Gli amici tedeschi vorrebbero pubblicare un'edizione tedesca di Future Fiction, tenendo il nucleo ovviamente della fantascienza tedesca, ma inserendo in una rivista, adesso non so quale cadenza, se semestrale o non lo so, e mettendo alcune storie in traduzione da altre lingue, costruendo quindi un network che ci disincaglia dalla quella tendenza di cui parlavo ieri, l'altro padre, cioè andare sempre a guardare un mercato, un unico mercato di riferimento, un unico editore di riferimento, o almeno quelle tre o quattro riviste che sono Clark, Sword, Apex, Asimov, Fantasy and Science Fiction, quelli di Thor.com, tutti devono andare per forza su Thor.com. Se voi guardate come vengono, chi vince i premi negli ultimi anni, è una cosa incredibile, cioè c'è un editore, due editori che si spartiscono tutta la fetta. È possibile secondo voi che i libri migliori passino soltanto da lì? È ovvio che quel premio ormai ha tendenzialmente esaurito la sua forza propositiva, il premio che ormai è appannaggio di chi riesce a mettere il libro di dentro e chi riesce a spingere di più quell'autore di riferimento, no? È un peccato, perché poi ovviamente c'è tanta energia profusa, no? In quel premio c'è tanta energia profusa da parte degli autori nel cercare di scrivere storie. E per cui l'idea era quella di andare anche a restituire un po' di dignità ad altri premi. Io non so se voi avete mai sentito parlare del Seiyun, del Grand Prix dell'Imaginaire, dell'Ignotus. Qualcuno l'ha sentito parlare del Premio Naya, questo sì, però non so, esistono del Las Kurtweitz, esistono tantissimi altri premi, però com'è possibile che siano completamente ignorati, che nessuno abbia nessuna cognizione di quello che succede a 300 km da noi, e però sappiamo tutto, qualunque cosa succede dall'altra parte dell'Atlantico. Mi sembra una situazione un po' strana, un po' paradossale. E quindi ho cercato appunto di chiamare quell'antologia che in inglese abbiamo pubblicato per la Euro con Knowing the Neighbors, cioè conoscere i nostri vicini. Sembra una cosa abbastanza normale.
Una domanda su, sempre tornando alla Cina, ora, specialmente da quando l'attuale regnante lì, Winnie the Pooh, si è, diciamo, consolidato in modo abbastanza abbarbicato, loro hanno un forte problema di controllo dell'opinione pubblica, che è diventato ancora più meticoloso a quanto si percepisce dal nostro lato.
Sì.
Ecco, ma questi autori qui quanto sono, diciamo, limitati in quello che loro sentono di poter scrivere, in quello che sentono di dover evitare di scrivere?
Variamente, nel senso, come non è un problema. Allora, c'è sicuramente un'istanza legata ad alcuni temi, che però vengono sentiti a livello personale dai vari autori, per cui c'è chi ne parla apertamente, chi meno apertamente. Ad esempio, Hanson usa delle strategie per aggirare anche linguisticamente alcuni problemi, magari di posizione in altri luoghi. Il paese che ha questo approccio fa parte della loro cultura in questo momento, ed effettivamente è una questione in cui gli autori, diciamo, l'hanno un po' introiettata, nel senso che non pensano all'elefante ogni volta, okay? Cercano di pensare anche ad altro e quindi si interrogano su delle questioni, ma sicuramente fa parte delle questioni. Io, dal mio punto di vista, pubblico uno spettro ampio di storie che vanno sia da elementi di contrasto, di protesta aperta, se leggi Gian Rann, Etere, è una storia estremamente chiara da quel punto di vista, come invece altri che hanno altri problemi, tante altre questioni. Ok, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Terrificante.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.